quando noi usiamo questa parola, sguardo, guardare, più che vedere, significa considerare con attenzione e debitamente. Per guardare qualche cosa bisogna lasciarsi addomesticare da ciò che si guarda. Quando si guarda qualche cosa occorre lasciarsi addomesticare, diventare domestici della cosa che si guarda. Altrimenti, anziché considerare la cosa, proiettiamo sulla cosa qualche cosa di nostro e quindi vediamo quello che vogliamo vedere noi. E quindi, se vogliamo vedere quello che vogliamo vedere noi, si fa i teoretici, non si guarda con attenzione. No? Anche essere guardingo significa proprio attenzione accurata, gareggiare, un'attenzione accuratissima, perché bisogna tenere sotto controllo con lo sguardo sia il traguardo sia l'avversario. Questa è la gara, gara da guardare, no? Quindi è una questione teoretica, e teoretico significa dallo sguardo raffinato addomesticato rispetto all'oggetto. Ora, questo sguardo raffinato addomesticato dall'oggetto potrebbe farsi qualche problema. E il problema, senz'altro, originariamente è questo: ma saremo mai adeguati con il nostro sguardo ad essere domestici dell'assoluto? Questo problema è già in qualche modo risolto, perché nell'ambito della teoresi, soprattutto metafisica, noi non abbiamo a che fare con dei contenuti di carattere specifico, perché la teoresi metafisica ha come proprio oggetto l'ente in quanto ente, e che cosa c'è al di là dell'ente? Niente, quindi non posso farmi il problema di essere arrivato solo a metà. E il nostro atto di pensiero, il nostro pensare, la nostra attività pensante, si dice tale proprio perché intende e intenziona l'ente secondo tutta la sua estensione e in qualche modo anche quanto all'intensità, ma quello che a noi interessa è l'estensione, cioè il fatto che il nostro atto di pensare non ha limiti. Provate a pensare che se cercassimo di trovare un limite all'atto del pensare, questo limite, visto che è pensare e non conoscere, dovrebbe consistere nell'ammettere qualche cosa capace di sfuggire all'atto del pensiero. E di solito si ricorre a questo espediente. Provate a pensare che esista qualche cosa di esterno al pensiero. Se siete capaci, siete in contraddizione. Provate a pensare che esista qualche cosa di esterno al pensiero. Se siete capaci di pensare che esiste qualcosa di esterno al pensiero, pensandolo non è più esterno, te pare? Adesso pensiamo che esiste qualcosa di esterno al pensiero. L'hai pensato? Non è più esterno? E quindi non posso oltrepassare il pensiero. Il tentativo pensante di oltrepassare il pensiero sarà sempre pensiero, pensante. E la conclusione di rinvio, che potrebbe essere, visto che se cerco di pensare ciò che è esterno al pensiero, se lo penso non è più esterno, la conclusione di rinvio, allora tutto è interno al pensiero, come si vorrebbe in un quadro denominato idealistico d'antica data, anche questo è fallace. Perché se non esiste l'esterno al pensiero, mi dici come fa a esistere l'interno? Interno e esterno sono termini relativi. Se c'è uno, c'è l'altro. Se non c'è l'uno, non c'è l'altro. Come destra e sinistra sono termini relativi. Non puoi dire, la destra non c'è, quindi c'è solo la sinistra. Rispetto a che cosa? Destra e sinistra sono termini relativi, quindi se c'è la destra c'è la sinistra, se c'è la sinistra c'è la destra, se non c'è la destra non c'è neanche la sinistra. Quindi se nulla è esterno al pensiero non si può concludere allora tutto è interno al pensiero, perché se non c'è l'esterno non c'è neanche l'interno. E allora che cos'è il pensare? Stringendo moltissimo si dovrebbe concludere così. Il pensiero è lo sguardo sull'essere. Però capite che dicendo che il pensiero è lo sguardo sull'essere, hai da una parte lo sguardo e dall'altra parte l'essere. È una riedizione dell'interno esterno. Il pensiero interno, l'essere esterno, però c'è una finestra. Quindi bisogna rigorizzare ulteriormente e dire che non tanto il pensiero è la trasparenza dell'essere. Il pensiero è l'autotrasparenza dell'essere. Il pensiero è l'autotrasparenza dell'essere. E se il pensiero è l'autotrasparenza dell'essere, sono due o è uno? È uno. È l'autotrasparenza dell'essere. Questa formula che uso in questo modo potrebbe essere riagganciata alla teoria, diciamo così, della fenomenologia che la denomina intenzionalità e che ha le sue radici in Aristotele. È Aristotele che nel De Anima, trattando della conoscenza, lì parla della conoscenza sensitiva, dice che il senziente in atto di sentire e il sentito nell'atto d'essere sentito sono uno, non due. Quando diventano due? È quando il senziente, che è capace di sentire ma non sente ancora in atto, e il sentito quando non ancora è sentito perché è sensibile e quindi è in potenza, allora sono due realtà diverse. Ma nell'atto del sentire, il senziente in atto di sentire e il sentito nell'atto d'essere sentito, in questo atto sono insieme e sono uno. Sunt idem. Poi la filosofia medievale aveva addirittura esteso questa teoria alla conoscenza come tale, no? Cognoscens in actu et cognitum in actu sunt idem vel unum, no? La differenza in che cosa consiste? La differenza consiste in questo, che non si può oltrepassare l'atto nel quale il conoscente in atto conosce e il conosciuto in atto è conosciuto. Perché se si supponesse appunto, ma prima di essere conoscente e prima di essere conosciuto sono diversi, come fai a saperlo? E ho visto, allora eri nell'atto di conoscere e l'altro era nell'atto di essere conosciuto, no? La fenomenologia purifica l'idea di intenzionalità relegandola alla pura attualità del conoscente in atto e del conosciuto in atto, lasciando perdere la questione della res nature, ma in potenza prima uno è diverso dall'altro, non lo so, perché se lo so sono nell'atto di conoscere e lui poveretto è nell'atto di essere conosciuto. Come siamo indipendentemente l'uno dall'altro? Non lo so, quindi bisogna sospendere il giudizio. Tutto ciò di cui noi possiamo parlare è quello che consta così come ne è nei limiti del constare, no? Dunque questo è, diciamo così, la disposizione dentro la quale ci si deve collocare riflettendo sull'atto del pensiero come nulla di estraneo all'essere e come essere non estraneo al pensare. Autotrasparenza del pensiero. Detto questo, il discorso sull'assoluto diventa imprescindibile, perché appena dici il dentro e il fuori non c'è, sopra e sotto non c'è, è intrascendibile, quando si ha a che fare con l'atto del pensare si ha a che fare immediatamente con l'assoluto. A questo punto ci sono due strade. O riflettiamo, mettendo a tema l'assoluto, sempre sulla linea di questa teoresi che sarà puramente e semplicemente metafisica, e allora si fa la filosofia pura. Oppure mettiamo a tema, dentro questo quadro, avvalendoci senz'altro delle tesi di carattere metafisico, ma, dicevo, mettiamo dentro quadro un contenuto che appartiene all'ordine della fede e che quindi si crede sia posto direttamente dall'assoluto. L'assoluto è Dio che si rivela, il modo con il quale noi accogliamo il contenuto rivelato è la fede. Ma dicevo, è indispensabile che si collochi dentro questo quadro, perché se parla l'assoluto occorre essere domestici dell'assoluto, perché altrimenti proiettiamo noi come opinionisti qualche cosa sull'assoluto. Benissimo. Sia che si prenda la linea semplicemente metafisica, sia che si prenda la linea teologica, il risultato è che questa considerazione dell'assoluto è una considerazione che certamente si colloca dalla nostra parte nel tempo, ma dalla parte dell'assoluto non si colloca nel tempo. E siccome dobbiamo essere domestici di ciò che consideriamo teoreticamente, dobbiamo addomesticarci a ciò che è eterno. Ciò che è eterno. Allora, dicevo, queste qui sono due vie. Voi avete fatto la riflessione filosofica, io adesso prendo la linea teologica perché voglio far vedere come da Nimbrianza si dice gira catale rigirat che sempre resuntivo egli. mio zio diceva, Giuseppe, insomma, gira catale rigirat che sempre resuntivo. Questo perché? Perché volevo far vedere che anche se si assume la prospettiva teologica rivelata, non solo si può dire così, se si prende quella prospettiva lì, è necessario dire così e non esiste una alternativa, non esiste un'alternativa. Dico questo come se fosse un argomento a fortiori, dice, beh, i filosofi dite queste cose perché prescindete dalla rivelazione, ma noi che dobbiamo tenere conto della rivelazione non possiamo seguire. Ti faccio vedere che a partire dalla rivelazione non si può non dire così, se dici altrimenti rifiuti la rivelazione, perché ci sono dei contenuti che esigono in quell'idea di addomesticamento di cui parlavo questo adattamento. Allora, vediamo questi contenuti e per qual motivo proprio dentro questi contenuti prende consistenza o forma la denominazione anagogia, che è un problema di teologia speculativa, ma che ha il proprio fondamento di esercizio dialettico nella metafisica, nel suo aspetto più alto, che è appunto la considerazione dell'ente in quanto ente che non ha tempo, non ha tempo. Questo è chiaro? Non ha tempo. Perché se dicessi che si considera l'ente dal punto di vista del tempo, siccome il tempo è la misura del moto, allora non considero l'ente in quanto ente, ma considero l'ente in quanto mobile. E Aristotele cosa dice? Questa qui è fisica, non metafisica. Ecco, allora bisogna stare attenti, non fare gli aristotelico-tomistici e dire il contrario di quello che dicono Aristotele e San Tommaso. Se uno è aristotelico-tomista e dice il contrario di quello che dice Aristotele e San Tommaso, tu come lo chiami? Somaro di un aristotelico-tomista. Somaro! Perché era la scuola di quelli lì, ma l'ha messo subito dietro la lavagna con le orecchie d'asino. Allora, qual è il punto nodale che sul piano teologico diventa in qualche modo effervescente perché esige questa prospettiva? Il testo più radicale che io conosca, ma ce ne sono anche altri, poi li presento brevemente, è il testo di Apocalisse 13,8. Il testo di Apocalisse 13,8 che ha avuto una vicenda interessante dal punto di vista della traduzione, perché sapete che adesso c'è la nuova traduzione ufficiale della CEI, no? Della Conferenza Episcopale Italiana. E questa traduzione ufficiale, quindi non è la traduzione dello studioso che dice ma io tradurrei così, no, adesso quando uno apre la Bibbia, prende Apocalisse 13,8 e legge come è tradotto ed è proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana, si legge in questo modo, e questo modo fa scattare immediatamente un'esigenza di riflessione capace di adeguarsi. Dunque, questo testo dice così, si sta trattando della bestia e degli adoratori della bestia dell'Apocalisse. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato dalla fondazione del mondo. Prima era tradotto cos'è? L'adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello immolato. Ripeti. Guardate sulla questione dell'agnello immolato, eh? I nomi degli adoratori non sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Ma la prima versione diceva non sono scritti dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello immolato. Adesso invece si dice che non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è immolato dalla fondazione del mondo. Mi sono spiegato? Apo catabolès cosmo. Si traduce apo dal catabolès, creazione, fondazione. Cataballo, metto sotto, no? Fondazione del mondo. Dunque, l'agnello è Cristo. L'immolazione è la crocifissione gloriosa. Se uno si chiede, se sto a questo testo rivelato, quando è l'immolazione gloriosa di Cristo? Apo catabolès cosmo, dalla fondazione del mondo. C'è scritto così. E uno dice, ma momento, se l'immolazione gloriosa di Cristo è dalla fondazione del mondo, ma Cristo è stato immolato 2000 anni fa e il mondo c'era già, ma come si fa a mettere insieme queste due cose? Se Cristo è stato immolato e c'è stato un tempo storico che precede la vita terrena di Cristo, mi dici come fai a dire che Cristo immolato a po' catabolès cosmo? Una delle due. O qui c'è scritto una fesseria o c'è scritto una cosa saggia. È impossibile che sia una fesseria perché è rivelato. Dunque è una cosa saggia. O è scritto per metafora o è scritto come indicativo di una cosa reale. Non è scritto per metafora, perché se uno dice che Cristo è l'agnello, si permette immolato per metafora, la fondazione del mondo per metafora, l'unica cosa non metaforica è la storia dei re magi e della stella cometa. Invece è proprio quella lì che comincia a dire, ma forse c'è dietro un'immagine, una figura. Questa qui non è una figura. Cristo è immolato a poca dabolès cosmo. Ma noi, ripeto, diciamo, se è stato immolato 2000 anni fa e il mondo c'era già, come si mettono insieme queste due cose? Come faccio a mettere insieme la fondazione dell'universo quando Cristo è immolato in un tempo preciso, spazio temporale dell'universo? Basta così, la prossima volta vengo e risolviamo il problema. Come si fa? E poi, no, questa qui è quello più radicale, più radicale. Cioè, la croce gloriosa di Cristo a po' catabolès cosmo, dalla fondazione dell'universo, cioè nelle fondamenta dell'universo. È nelle fondamenta dell'universo. Ma se vado a prendere il testo dell'inno cristologico della Lettera ai Colossesi, non è che si sia messi meglio, perché lì si dice che per mezzo di Cristo tutte le cose sono state create e tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. E in Lui tutto sussiste. Ai ridaie, siamo punte a capo. Ma come fa a sussistere tutto in Cristo se Cristo è stato concepito, è nato, morto e risorto e il mondo c'era già? E come si fa a risolvere? È un problema, eh? Vedete, i problemi teologici sono di stimolo alla riflessione filosofica. Provate a immaginare perché tutti i filosofi laici o laicisti non dibattono mica tra di loro, perché la cosa diventa un po' insipida. Devono andare sempre a beccare qualcuno che crede per fare il dibattito, per cercare di... perché se no è insipido. E questa cosa che è mica insipida, eh? Devi pensare che Cristo, che è l'agnello, che muore in modo glorioso, è nelle fondamenta dell'universo, però è morto 2000 anni fa e l'universo c'era già. L'atto creatore che non ammette mediazioni. Se atto creatore vuol dire azione compiuta immediatamente da Dio, senza nulla di presupposto. Questo atto di creazione è per mezzo di Cristo. Ma come fa? Come fa? Capite che è un problema. È un problema questo qua. È il problema di tutti i problemi in teologia. Se un tempo esisteva la Crux Philosophorum, cos'era la Crux Philosophorum? La Crux Philosophorum era il problema della sussistenza. Qual è il costitutivo formale del supposito? Allè, capreolisti, tutta scuola atomista, eh? Capreolisti, ioanneisti, caetanisti, botte da orbi, qualsiasi soluzione si prendesse si portava sempre ad aporia. Questa qui è la crux teologorum, questa è la croce dei teologi. Io devo cercare di capire come fa Cristo, la cui immolazione è storica, quindi cronologicamente determinabile, geograficamente precisabile, eppure qui c'è scritto che è tale, dalla fondazione o creazione del mondo. Si fa a capirla. Finisco le citazioni per non andare troppo. Un altro testo bellissimo è nella prima lettera ai Corinzi, ma si possono moltiplicare perché nella scrittura, bisogna mettersi in testa che è Dio che parla. E se Dio parla e si rivela, mostra all'uomo il suo pensiero, non chiede all'uomo la sua opinione sul suo mistero. E quindi se è Dio che parla, mostrando il proprio pensiero, Dio è eterno, un sospettino che Dio parli dal punto di vista dell'eternità verrà, no? Se Dio è eterno e parla, parla dal suo punto di vista, che è il punto di vista dell'eternità. Ora, è proprio questo il senso. Se io devo adeguarmi, cioè essere domestico all'oggetto che è il contenuto rivelato, il minimo di adeguazione è capire che chi mi sta parlando parla sub specie eternitatis. È vero che parla a me, ma parla di se stesso a me e parla dal suo punto di vista a me, perché altrimenti basterei io a dire qualcosa intorno a Dio dal mio punto di vista. Capisci? E quindi bisogna cercare di capire che questa adeguazione consiste nell'assumere il punto di vista teoretico dell'eternità, cioè la prospettiva dell'eternità, con l'espressione latina classica, sub specie eternitatis. Vi faccio vedere l'altro testo che è proprio interessante perché è un problema che stuzzica i dialettici. La mia materia è la dialettica, mi piace da morire, da morire, da morire, da morire. La dialettica stuzzica, perché qui in questa lettera ai Corinzi, sia il primo capitolo che il secondo capitolo dicono una cosa interessantissima, perché San Paolo sta dicendo che la predicazione cristiana è una predicazione stolta. Perché è una predicazione stolta? Perché è la predicazione di Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ho saltato per coloro che sono chiamati sia giudei che greci? Perché se uno salta la virgola, sembra per coloro che sono chiamati giudei e greci, e gli italiani? Ma no, per coloro che sono chiamati dalla grazia di Dio. Che siano giudei, greci, italiani, sovietici, quello che vuoi, per coloro che sono chiamati dalla grazia di Dio, Cristo non è scandalo, non è stoltezza, ma è potenza di Dio, questo vuol dire, no? Allora sta come dicendo, quelli che sono chiamati sono collocati in un punto di vista che non è umano, giudeo o greco, scandalo o stoltezza, sono collocati dal punto di vista di Dio. E dice, che cosa salta fuori da questo punto di vista di Dio? Senti bene, appena detto che la predicazione cristiana è la predicazione di Cristo crocifisso. Capitolo secondo. Anch'io, fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Cristo e questi crocifisso, che è la potenza di Dio. Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione, e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, quale? Giudei o greci, ma sulla potenza di Dio, cioè quelli chiamati che prendono il punto di vista di Dio. Lasciate fuori qua. Tra i perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. So che è una citazione un po' lunga e uno si perde. Aspetta. Se i dominatori di questo mondo avessero conosciuto questa sapienza nascosta, non avrebbero crocifisso Cristo, il Signore della gloria. Ma Cristo crocifisso non è la sapienza di Dio. E non è la sapienza nascosta prima dei secoli, prima. Allora, questi dominatori di questo mondo, se avessero saputo che la sapienza di Dio è Cristo crocifisso, non avrebbero crocifisso Cristo. E allora sarebbe venuta a meno la sapienza nascosta dei secoli eterni, che è Cristo crocifisso. Come si mettono insieme queste cose qua? Allora, i dominatori di questo mondo rientrano nella sapienza che è Cristo crocifisso perché lo crocifiggono, oppure perché sono dominatori di questo mondo, non l'hanno conosciuta? Se l'avessero conosciuta, non l'avrebbero mica crocifisso. Come si risolve questa roba? Capite? In teologia si è di fronte a questi stimoli. Non è la questione del costitutivo formale del supposito, che peraltro è interessante. Ma qua è parola di Dio. E uno potrebbe dire, guarda, proprio perché dice queste cose che sono assurde, non è parola di Dio. No, è parola di Dio proprio perché dice queste cose qua, che non sono assurde. Sono il massimo della sapienza teoretica. Solo che bisogna adeguarsi con lo sguardo attento ed essere domestici di questo oggetto. Essere domestici di questo oggetto. Allora, l'addomesticamento consiste appunto nel prendere la prospettiva che è la visione sub specie eternitatis. E in che cosa consiste questa visione sub specie eternitatis? Consiste in questo. È come se dovessimo metterci nei panni di Dio. Come fai a metterti nei panni di Dio? Sta' attento. È possibile metterci nei panni di Dio speculativamente, non realmente, specularmente, speculativamente. Che poi noi siamo messi realmente nei panni di Dio non dipende dalla nostra speculazione, dipende da Dio. E basta non essere più né greci né giudei, perché si è chiamati da Dio, resi partecipi della vita di Dio, e quindi si considerano queste cose come potenza di Dio, non come stoltezza o come scandalo. Quindi che ci si metta nei panni di Dio non dipende da noi, è Dio che con la grazia ci mette nei suoi panni. Ma noi già nel nostro piccolo, con la riflessione teoretica, possiamo cercare di metterci in quei panni solo di riflesso, cioè speculativamente, per dirimere queste apparenti contraddizioni che si trovano nella rivelazione. Cristo è immolato 2000 anni fa, il mondo c'era già, ma nell'Apocalisse, Apocalisse vuol dire rivelazione, si dice che no, Cristo è immolato dalla fondazione del mondo. È come si mettono insieme queste cose. Cristo è concepito, nasce, muore, e gli si dice per mezzo di lui tutte le cose sono create. Anzi, la dico ancora più grossa, tutte le cose sussistono in lui. Ma come fa? Come si fa? Allora, il primo punto speculativo è questo. Mettersi dal punto di vista di Dio significa considerare quali sono le condizioni nelle quali si trova l'assoluto. La condizione nella quale si trova l'assoluto è la atemporalità. Non ho detto che non conosce il tempo e non permea il tempo. Ho detto che non è misurato dal tempo. Non è misurato dal tempo. Dio è eterno. La temporalità misura le cose che sono in movimento, in divenire, si direbbe con Aristotele, no? Se Dio non è in movimento, non è in divenire, Dio non è misurato dal tempo, è eterno. E l'eternità non significa, mamma mia, che barba, ma sei prima. L'eternità vuol dire tota simul et perfecta possessio interminabilis vite. Severino Boezio, no? Il possesso senza limiti simultaneo della vita. Allora, questa simultaneità caratterizza l'eternità. La simultaneità non ha né prima né dopo. Se dunque noi ci collochiamo dal punto di vista di Dio, dove tutto è simultaneo, Dio vedrà il proprio figlio incarnato, morto e risorto prima o dopo, o lo vede ab eterno così? Lo vede ab eterno così. Ma no, prima vede il proprio figlio, dopo vede il mondo, o prima vede il mondo e dopo vede il proprio figlio incarnato, morto e risorto? Se è tota simul, in un colpo solo, tutti insieme. Allora, se Dio ci comunica questa sua conoscenza, vedrà il proprio figlio come incarnato, morto e risorto, come realmente per noi è, in un punto determinato, preciso del tempo e dello spazio, oppure vede quel punto determinato, preciso del tempo e dello spazio, sub specie eternitatis, e può stabilire che quel punto preciso del tempo e dello spazio sia costitutivo di tutto il telaio della creazione? Certo, perché non è che lo pensa prima e dopo lo fa, prima fa una cosa e poi ne fa un'altra. Queste sono categorie temporali, riguardano noi. Dio, sub specie eternitatis, tota simul, in un colpo solo. Allora, questo ci fa capire che se noi ci adeguiamo alla prospettiva divina, nella prospettiva divina, il Figlio di Dio incarnato, morto e risorto, è tale ad un certo momento o è tale in ogni momento? È tale in ogni momento. Ma se è tale in ogni momento, si può dare un nostro momento del tempo che gli sia estraneo? No, se è tale in ogni momento, non c'è un momento del tempo che gli sia estraneo. Ma il tempo è soltanto una misura, è la misura delle cose. La realtà sono le cose, il tempo è la loro misura. Dunque, si può dare qualche cosa che sia estranea a Cristo incarnato, paziente, morto e risorto? Neanche una. Beh, allora tutte le cose sono centrate in Cristo. Qual è la centralità della creazione? La passione gloriosa di Cristo. E se questa è la centralità della creazione, la passione gloriosa di Cristo, dire centralità della creazione significa dire ciò che sostiene tutta la creazione. E questo ragionamento qui non è assolutamente adeguato alla tesi di Apocalisse 13:8. Dalla fondazione del mondo l'agnello è immolato. Capite che occorre non rifiutare il contenuto rivelato, ma adeguarsi, e l'adeguazione non ci porta al di là o al di fuori della ragione, ci porta direttamente nel succo più intimo della razionalità. La razionalità è un atto dialettico, la razionalità non è semplicemente la descrizione di come sono fatti gli zoccoli del cammello rispetto a quelli della mucca. La razionalità è la capacità di risolvere un problema, anzi, è riuscire a considerare anche ciò che nell'immediatezza si presenta come assurdo. Nell'immediatezza si presenta come assurdo. Nella mediazione, questo che si presenta come assurdo non è più tale. Nell'immediatezza si presenta come assurdo. Nella mediazione non è più tale. Questa è l'operazione più raffinata che si dia nella speculazione teoretica. L'operazione più raffinata. E dico, la filosofia teoretica nel suo dinamismo autonomo si comporta così. Ma per rendersi conto che questo è il fiorfiore della dinamica dialettica della teoresi metafisica, se non hai lo stimolo rivelativo, e tu non te ne accorgi. Sì, ci sarebbe anche un'altra via per accorgersene, eh? Cos'è che fa così? Ambulanza. Molto bene. Sul cofano dell'autolettiga, ambulanza come scritto? Al contrario. Vedi. Ma se io vedo l'autolettiga davanti a me, e vedo che ma chi è quel cretino che scrive ambulanza al contrario qua? Ma qua a Varese, a Varese scrive un'ambulanza al contrario. Dopo so io che succedono gli incidenti. Anche questa qui, anche a Bologna ambulanza al contrario, anche a Napoli ambulanza al contrario. Mi sa che questo che per me immediatamente appare come una stupidaggine, probabilmente non è una stupidaggine, è il mio modo di leggerla che la rende stupida. può darsi che debba fare qualche cosa per addomesticare il mio sguardo a quell'oggetto lì, perché ho paura, tutti dicono è così, e io sono il più cretino di tutti, a dire ma chi è quel deficiente che sia ambulanza al contrario? Allora, questa è la lettura immediata in cui si presenta un assurdo. In che modo posso togliere quell'assurdo lì? Introducendo un elemento che, se introdotto e non è immediato, e quindi funge da mediatore, quell'apparente assurdità viene risolta. È vero che io sento ba 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 e accosto, ma la patente la danno anche i sordi. E loro ba 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 non lo sentono, però ci vedono. La danno i sordi, ma mica i ciechi. E come fanno a vederlo? E vedono che le macchine davanti si accostano. Basta, aspetta, siccome non guido, devo a sinistra, guardano nello specchietto retrovisore e vedono ambulanza. Ma nello specchio ambulanza è scritto al contrario. Se avessero scritto ambulanza correttamente sul cofano dell'autolettiga, nello specchietto retrovisore, l'avremmo letto al contrario. E ti immagini uno che sta lì a badabom, un altro incidente. Allora dici, ecco perché hanno scritto al contrario ambulanza sul cofano dell'autolettiga. Perché va letto nello specchietto retrovisore e la lettura dentro lo specchio di riflessa è capovolta. Occorre capovolgere il capovolto. Il capovolto è ambulanza scritta al contrario. Se io capovolgo, il capovolto diventa capitale, dritto, corretto. Allora vedete che il calare la visione di riflesso dentro il problema di una scritta che è improponibile fa sì che quella scritta non solo sia proponibile, ma deve essere proprio scritto così al contrario, perché la sua funzione è quella di essere letta in uno specchio retrovisore. Vedete che sto addirittura deducendo non solo che non è assurda perché se io la leggo nello specchietto retrovisore, quindi invento la visione di riflesso, è corretta, ma dico che è necessario che sia scritta così, altrimenti nella lettura dello specchio sarebbe sghimbescio e creerei un altro incidente. Quindi anche nell'ordine del senso comune sappiamo che cosa vuol dire risolvere dialetticamente un'apparente contraddizione. L'esempio che faccio sempre è questo qua dell'ambulanza, no? Ma è fatto così. Allora, non è soverchia la fatica di andare a introdurre questa abilità dialettica che è teoresi pura nei problemi, dicevo, di dottrina rivelata o di teologia. E quindi, vedendo le cose di riflesso sub specie eternitatis, noi diciamo, ma come vede Dio se dovessimo metterci nei panni di Dio? Di riflesso si vedono così. Di riflesso si vedono così. Cioè, devi dire che Dio vede tutto in un colpo solo. E quindi, se Dio è eterno ed è l'assoluto, l'agire di Dio come sarà? No, Dio è eterno ma l'agire no. Guarda che se tu sommi Dio con il suo agire, lo fai diventare una bella composizione, diventa anche lì una creatura. Perché Dio è assoluto, è semplicissimo, non c'è relazione tra essenza e operare. L'essenza di Dio è l'operare. Ah bene, vai avanti. Creare è opera di Dio? Sì. Incarnarsi è opera di Dio? Sì. Redimere è opera di Dio? Sì. Quante opere sono? Tre. Come tre? Guarda che se l'agire di Dio è Dio e tu separi tre operazioni, fai diventare Dio tre sostanze. Malandrino d'un politeista. Sono un'unica operazione, perché coincidono sempre con la sostanza divina. Ma un conto è in creare, un conto è incarnarsi, un conto è redimere. Distingo incarnarsi e redimere in omaggio allo scotismo, perché sapete che Don Scotto dice che se Adamo non avesse peccato, il figlio di Dio si sarebbe incarnato ma non avrebbe patito. Noi scuola domenicana diciamo che no, se c'è l'incarnazione è redentiva, però in omaggio a questa cosa facciamo l'ipotesi di una incarnazione non redentiva. Quindi c'è l'atto di creazione, l'atto di incarnazione e l'atto di redenzione. Sono agire di Dio, ma se l'agire di Dio è la sostanza di Dio, questi atti sono eterni perché sono la sostanza di Dio, quindi non sono tre atti, sono un unico atto. Però si distinguono, e come fa a distinguersi la creazione dall'incarnazione e dalla redenzione? Non si distinguono così, non si distinguono a ventaglio, tre atti diversi. Si distinguono per specificazione. Cioè, io debbo vedere come nell'intimità dell'incarnazione c'è la redenzione e nell'intimità dell'incarnazione c'è la creazione, o nell'intimità della creazione c'è l'incarnazione redentiva. Capite? Per specificazione si distinguono, non perché sono tre atti diversi, altrimenti moltiplicherei Dio, perché Dio è il suo agire, capite? Allora, se l'incarnazione redentiva specifica la creazione, non è quello che c'è scritto qua, dalla fondazione del mondo l'agnello che è Cristo è immolato gloriosamente, è redentore. Vedete che assumendo la prospettiva sub specie eternitatis, questi elementi che sono evidentemente portatori di una assurdità, se tu li consideri come rivelati, l'assurdità è solo apparente, non può essere reale. E quindi è un'assurdità che appare a noi perché non ci addomestichiamo all'oggetto, così come assurdo è la scritta ambulanza al contrario se non ti addomestichi all'oggetto. Ma per addomesticarti quell'oggetto lì, vedi che devi fare un'operazione di mediazione? Devi vedere come si vede ambulanza nello specchietto retrovisore. Devi vedere come si considerano queste cose dalla parte di Dio che è eterno e che le dice. E se le dice Dio, sub specie eternitatis, vuol dire in un colpo solo. Qual è questo colpo solo? Il colpo solo è la parola disegno o mistero della quale è intessuto tutto il Nuovo Testamento. La parola, il disegno nascosto dei secoli eterni, il mistero di Dio, il disegno secolare, che non vuol dire dei laici, il mistero secolare perché è il mistero dell'eternità. Ora, il disegno lo si vede tutto in un colpo solo o un pezzo alla volta? Se lo prendi un pezzo alla volta non prendi il disegno, prendi una parte del disegno. Io ti ho detto di prendere il disegno. Iconoclasti, neanche un quadro. Se io prendo un disegno, il disegno che cos'è? Non dovete pensare, il disegno, quali sono i tuoi disegni per il tuo prossimo futuro? Usiamo questa espressione per dire che cosa hai in mente di fare, ce l'hai in mente adesso e lo farai dopo. Questo è tempo, per Dio non c'è. Però noi usiamo il termine disegno anche per indicare l'insieme delle linee che descrivono una struttura. Se il disegno è l'insieme delle linee che descrivono una struttura, queste linee che sono il disegno, sono tutte insieme o una alla volta? Una per successione all'altra? Sono tutte insieme. Il vocabolario neotestamentario parla del disegno eterno. Il disegno eterno è tutto insieme, nel quale io vedo che tutte le cose hanno la propria consistenza in Cristo paziente e risorto. Quindi se hanno la propria consistenza in Cristo paziente e risorto, vuol dire che Cristo paziente e risorto ne è il fondamento. Questo è il disegno che è il mistero di Dio. E così si risolve anche quel problemino della prima lettera di Corinzi. Perché? Perché là si diceva, noi abbiamo una sapienza che non è di questo mondo, perché è la sapienza di Dio, non quella dei greci e dei giudei che dicono che la nostra sapienza di Cristo crocifisso è stoltezza o scandalo. No, no, Cristo crocifisso, che è la sapienza di Dio, è la potenza di Dio. I dominatori di questo mondo non hanno conosciuto questa sapienza di Cristo crocifisso, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso Cristo. Questo qui è il punto di tutti i punti. Come si fa a risolverlo? Beh, se sono stati loro a crocifiggere Cristo e la crocifissione di Cristo è la sapienza eterna nascosta nei secoli eterni di Dio, e se loro l'avessero saputo non l'avrebbero crocifisso. Certo, se l'avessero saputo non l'avrebbero crocifisso, facendo la figura degli imbecilli. Hanno concorso o non hanno concorso nel disegno eterno al costituirsi della sapienza? Certo che hanno concorso. E se uno sta al vocabolario di Luca, è necessario che sia così. Non perché era un mezzo necessario, è che se tutte le linee sono insieme, se ne togli una, il disegno non c'è più. Ma tutti insieme, eternamente, tutti insieme. Non prima del tempo, tutti insieme adesso. Allora si tratterà di capire che questo loro concorrere al disegno eterno, non prima, ma nel suo costituirsi eterno, perché è nello sguardo eterno di Dio in cui tutto è insieme, dalla sua parte, anche se dalla nostra parte le cose si succedono e continuano a succedersi, il loro concorrere è costitutivo ed è anche in qualche modo perdonato. E beh sì, è perché se è necessario. Dov'è che c'è scritto che è perdonato? Ma scusa, se dice che l'agnello immolato apocatabolès cosmo, basta andare a vedere quando l'agnello immolato e si capisce. Uno legge il Vangelo di Luca, che cosa dice Gesù quando sta per essere immolato? Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Meraviglioso. Se uno è attento alla teoresi, tornano tutti i conti. Le contese stanno a casa, ma i conti tornano. Tornano tutti i conti. Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Se lo sapessero, non lo farebbero. Ma non facendolo, io non redimerei il mondo. Il mistero è la redenzione del mondo. Perché c'è questa redenzione? Ma noi non lo sappiamo. Perché? Chiederci perché significa andare prima del disegno. È impossibile andare prima del disegno. Ora andiamo dopo. È impossibile dopo. Perché? Perché tutti insieme. Che cosa dobbiamo fare? Contemplare il disegno. Contemplare il disegno, tutto insieme. E questo atto contemplativo, che è vocabolo propriamente di teologia speculativa, diventa anche il segreto del vocabolo teoresi che è nella filosofia. Quindi la filosofia, quando diventa formalmente teoresi, è quando non si attarda su aspetti marginali, ma quando prende tutto insieme. Molto probabilmente il fatto che il vocabolario di Rosmini sia teosofia e non semplicemente teologia è legato a questo fatto. Quando parliamo di Dio siamo di fronte a una sofia, non a un semplice nostro ragionare. Se cerchiamo di ragionare in termini speculativi, questa speculazione diventerà sofia. E perché dovrà adeguarsi a questa sofia? Perché se Dio si rivela, manifesta la sua sofia che è nascosta dai secoli eterni.